Tempi supplementari. Tempi supplementari. Tempi supplementari. Oggi al via i mondiali francesi di sci alpino.
Due località distinte sulle Alpi francesi per esaltare due superstar come Schifrin e Odermatt, insidiate da due campionissimi come Lara Gutberami e Alex Kilde.
Sono cosciente che dopo il mondiale di Cortina non è affatto facile fare meglio.
Immer ein gutes Gefühl, wenn man Favorit ist, gehe ich mit einem guten Selbstvertrauen in diese Weltmeisterschaft.
Wendy Holdener ha conquistato la prima medaglia d'argento per i colori rosso crociati.
Stan Wawrinka ha trascinato la Svizzera alle finali di Coppa Davis che si disputeranno a settembre. Il Vodese ha conquistato il punto decisivo superando nel quinto incontro il tedesco Altmaier in 3 set.
Una grossa battaglia con moi-même, con un avversario. C'était très compliqué, ma sono delle vittorie che fanno enormemente di bene.
La musica di Pink nella nostra copertina e le voci di coloro che ci si augura siano e saranno protagonisti dei mondiali di sci, Lara Gutberami e Marco Odermatt, assieme a tutti gli altri rossocrociati, e poi anche le voci di chi nel fine settimana è già stato protagonista nel tennis, Stan Wawrinka, e la nazionale svizzera tornata a qualificarsi per le fasi finali della Coppa Davis 2023.
Buonasera da Paolo Laurenti e Patrick Locatelli, sci e tennis dunque in questa puntata di Tempi Supplementari, iniziando dai campionati del mondo di sci in Francia, iniziati oggi con subito una medaglia rossocrociata, l'argento di Wendy Holdener in combinata alle spalle dell'italiana Federica Brignone davanti alla bronzo ottenuto dall'Austria con Riccarda Haser. Direi di andare subito allora da uno dei nostri inviati a Courchevel-Méribel per un commento. David Conti, buonasera, soddisfazione piena per aver vinto subito una medaglia, oppure c'è un pizzico di rammarico per non aver conquistato l'oro?
No, io penso che, buonasera prima di tutto, penso che alla fine quello che abbiamo visto con Wendy Holdener, che quando ha tagliato al secondo posto il traguardo appunto quest'oggi in slalom, ha fatto festa, quindi la dice lunga sulla sua gioia, ecco, di aver conquistato, soprattutto credo fosse importante per lei ma anche per la Svizzera di conquistare subito una medaglia in entrata. Poco importa, fondamentalmente lei due ori li ha già vinti a San Moritz e a Ore, quindi oggi ha conquistato la sua 10ª medaglia. Penso che per Wendy era soprattutto importante salire sul podio, soprattutto pensando a quanto aveva dimostrato in Super G in mattinata, aveva avuto difficoltà a lottare con le migliori. A un certo punto si era messa anche male la gara, poi con l'uscita di Michaela Schifrin si sono riaperte un po' le speranze e le porte per la Holdener, che a un certo punto secondo me aveva anche pensato di non riuscire a salire sul podio. Alla fine ce l'ha fatta, credo che sia contenta.
Questi mondiali hanno subito messo sul piatto una sorta di polemichetta, perché è stata una combinata un po' così, un po' farsa, come alcuni l'hanno definita, visto che la Super G è stato utilizzato come allenamento, poi addirittura 8 atlete non hanno preso parte allo slalom, tra cui Lara Gutberami, e anche Odermatt ha detto che domani parteciperà alla Super G, e poi una volta visto come funziona il suo ginocchio, che ha dimostrato anche di funzionare già bene a Cortina, deciderà se prendere parte allo slalom. Ecco, Giordano De Lucia, altro nostro inviato, ha senso una gara del genere ai mondiali?
Buonasera anche da parte mia. Allora, io vado, ho qui sotto mano la classifica di oggi, e tra il primo e il secondo c'è un secondo e 62, poi ci sono due secondi e 26, poi si arriva a distacchi abissali. Ecco, questo fa capire che ci sono pochissime ragazze che fanno la super combinata e possono ambire al podio in un mondiale. Se ha senso? Ha senso perché è una disciplina che, anche intervistando tante di queste ragazze, è una disciplina che piace alle ragazze, e riporto le parole di Wendy Holdener: io ho sempre fatto la combinata per vincere le medaglie. Ogni medaglia vinta in combinata per me è stata una grandissima soddisfazione, e assolutamente non lo prendo come un compito meno importante. È vero però, come hai detto, che quello che abbiamo visto oggi a Meribel lascia molto a desiderare, perché sapevamo già in partenza che molte di queste ragazze non avrebbero fatto lo slalom. Abbiamo visto Lara Gutberami che pur scendendo con il miglior tempo in Super G non ha fatto lo slalom, e allora mi chiedo se davvero uno guarda alla classifica oggi, il più grosso crucio, il più grosso rimpianto può essere proprio di Lara Gutberami, perché lei con uno slalom dignitoso avrebbe sicuramente, visto il suo vantaggio nella prova di Super G, sicuramente avrebbe potuto guadagnarsi una bella medaglia. Forse ci starà pensando questa sera.
Crucio e rimpianto David Conti, però forse la delusa di giornata possiamo dire che è Michaela Schifrin, che è uscita a poche porte dal traguardo.
Ma lo diciamo forse noi giornalisti, appunto Giordano quest'oggi ha avuto appunto quei due minuti con lei e si è prestata, nonostante la delusione. Chiaro, la delusione era palpabile, però Michaela Schifrin come sempre ha cercato un po' di sdrammatizzare. Abbiamo anche tra l'altro passato l'intervista pochi minuti fa in Rete 1. Diceva sì, è vero, perché qualche anno fa, cioè l'anno scorso alle Olimpiadi sono uscita, non ho portato a casa le medaglie, è successo ancora oggi, sapevo che mi avreste chiesto questa cosa, però ecco, se devo scambiare, diciamo così, un mondiale senza medaglie oppure la stagione che sto facendo in Coppa del Mondo, allora mi tengo la stagione di Coppa del Mondo. Quindi è chiaramente delusa anche per come è nata questa eliminazione a tre porte dal traguardo. Avrebbe probabilmente vinto, anzi sicuramente avrebbe vinto, avrebbe voluto poi anche abissare poi il titolo che aveva conquistato a Cortina. Ecco, la statunitense non penso che avrà problemi a switchare, a pensare poi alle prossime gare. Volevo riallacciarmi un po' anche alla domanda di prima. La combinata non è una polemica che nasce oggi perché c'erano 20 persone, 20 corridori alla partenza della seconda manche. È una discussione che è iniziata già tanti anni fa. Non a caso la combinata non c'è più in Coppa del Mondo, non a caso la combinata non c'è più alle Olimpiadi. E ecco, Giordano diceva sì, Holdener è felice di farla, Brignone è felice di farla. Sì, chi vince e chi ha voglia di farla è felice di farla. Poi secondo me è eloquente comunque che una Vulkova scelga per esempio di fare qualcos'altro, di tenersi tranquilla per poi le prossime gare, eloquente che 8 ragazze oggi non partano. Insomma, era anche difficile perché si è provato ad evitare, cioè a salvare il salvabile, nel senso che è stata inserita come prima gara e quindi è chiaro, prima del Super G il rischio era quello, però se l'avessimo messa poi dopo, a metà settimana, in quanti sarebbero partite? Ecco, probabilmente una quindicina, una ventina. Quindi ecco, bisogna rivedere un po', se si vuole fare la combinata ai mondiali bisogna reintrodurla sicuramente anche in Coppa del Mondo.
Prima di proseguire con i tanti temi offerti dalla manifestazione iridata, entreremo in dettaglio anche in casa svizzera, direi di ascoltare la scheda preparata da Patrick Locatelli con qualche curiosità e qualche aneddoto, insomma, a livello anche di numeri, proprio della storia dei mondiali. Oh, Mondiali organizzati su suolo francese, 4. Le Trois-Vallées è il terzo comprensorio ad aggiungersi alla cartina delle località transalpine ospitanti, dopo Chamonix due volte e Val d'Isère. In 47 edizioni sarà la prima occasione in cui le prove si divideranno su due sedi. A Courchevel gareggeranno gli uomini, a Méribel le donne. 205 le medaglie sin qui conquistate dalla Svizzera ai mondiali, l'ultima da Wendy Holdener nella combinata d'apertura di oggi, 98 in meno dell'Austria. L'edizione che ha portato più medaglie nel carniere elvetico è stata quella casalinga del 1987 a Cramontana, furono 14. Nell'ultima, disputata a Cortina d'Ampezzo nel 2021, 9. Il più medagliato, Pirmin Zurbriggen, 9 metalli, di cui 4 ori. La più medagliata, Lara Gutaberami, con 8, di cui 2 ori. La primatista in affatto di vittorie rimane però Erika Hess, con ben 6 medaglie, del metallo più prezioso. Per la Svizzera, nelle precedenti edizioni su suolo francese erano arrivati 2 argenti e un bronzo nel 1937, nessun podio nel 62 e 2 ori, 3 argenti e un bronzo nel 2009, quando aveva concluso in testa al medagliere. Giordano De Lucia, David Conti, restiamo insomma legati ai numeri. L'obiettivo della squadra svizzera qual è? Che quota di medaglie ha fissato sui ski?
Ma allora, parlavamo con Walter Reusser ieri, proprio con Giordano, e ci diceva che non voleva dare un numero, anche perché, non solo per scaramanzia assolutamente, ma perché secondo me ci sono anche tante incognite al di là poi della pressione. 9 sono comunque tante, se pensiamo ai giorni nostri. 14 a Cremontana era stato davvero un'eccezione, anche con la nostra Michela Figini. Difficile emulare quelle gesta in vallese. 9 potrebbe essere un numero che si potrebbe raggiungere anche quest'anno, secondo me, soprattutto però a livello femminile ci sono tante incognite, a partire da oggi Michelle Giesin, che nonostante, ecco, tornando anche al discorso di prima del livello di oggi, cioè Michelle Giesin che sbaglia un super G, che va male in slalom, che poi alla fine della sua gara poi tra l'altro non si ferma nemmeno, arriva sesta. Ecco, Michelle Giesin ha un po' perso la brillantezza. Abbiamo Corinne Sutter, che abbiamo incontrato ieri, ci è stato però raccomandato da Chuor, il capo delle ragazze, di non chiederle troppe cose, di non lasciarla troppo al freddo, perché comunque patisce ancora con questa commozione cerebrale rimediata dopo la caduta a Cortina. Ecco, insomma, la situazione è un po' in divenire, soprattutto tra le donne, e quindi però io credo che 7, 8, 9 medaglie siano auspicabili, per quanto abbiamo visto in Coppa del Mondo praticamente a ogni gara, e non abbiamo fatto eccezione neanche questo weekend, con addirittura Julez e Noisen sul podio. Ad ogni gara c'è uno svizzero sul podio, e quindi ci si aspetta comunque, anche se non si fanno numeri, che si risponda presente anche qui a Méribel Courchevel.
E per voi che siete sul posto, Davide Giordano, c'è l'impressione che nella squadra maschile ci sia invece un po' più di tranquillità, penso magari a livello mentale?
Beh, se posso dire di quello che sto vedendo, sì, lo si vede in Odermatt, sicuro di sé, di come è riuscito a uscire da quel infortunio a Kitzbühel. Quel salvataggio credo che sia l'immagine che ha fatto il giro del mondo, assieme a quello di Kilde, il salvataggio di un super campione, di un super atleta capace di uscire da quella difficilissima situazione. Oltre ad Odermatt, sicuro dei suoi mezzi e capace di risolvere anche situazioni delicatissime, c'è Meyer è un campione che finalmente ha vinto, aveva collezionato una serie infinita di secondi posti, di piazzamenti, ha vinto il gigante qualche settimana fa, quello dove non aveva partecipato Odermatt, si è tolto un grande peso dalle spalle, ma anche in intervista l'altro giorno ci ha detto di stare benissimo. Tra l'altro farà 5 gare, una specie di maratona per lui, è l'unico in questo mondiale fondamentale appunto ad avere questo programma così fitto. E poi ci sono anche gli altri, abbiamo sentito Justin Murisier, tra l'altro, è una nota che voglio aggiungere, quella di uno sciatore che non è stato selezionato per il Super G, lui ci teneva tantissimo e non le ha mandate a dire. Ecco, se posso trovare una criticità è quella di uno sciatore come Murisier, che critica fortemente i suoi allenatori e la federazione per non averlo scelto, per averlo messo da parte a tavolino e non aver magari proceduto ad una selezione interna favorendo in questo caso Gino Caviezel. Direi che c'è molta sicurezza nei propri mezzi, naturalmente trascinatore e Odermatt. Aggiungo ancora una cosa riguardo Michel Ghisi. È davvero lì abbiamo perso una medaglia che era clamorosa, clamorosamente alla portata della nostra sciatrice. La combinata, abbiamo detto, è snobbata, ma quelle quattro ragazze, una di quelle quattro doveva andare sul podio, dovevano andare quasi tutte sul podio, vista la potenzialità, avevano il potenziale, e Ghisin ha fallito davvero clamorosamente, la sua involuzione è preoccupante.
Visto che hai parlato di Marco Odermatt, che è un po' il capofila della squadra maschile, allora lo sentiamo nell'intervista realizzata da David Conti per noi e per voi.
Es geht gut, ich glaube ich kann mit dem.
Vivo bene le aspettative, penso di essere in grado di affrontarle. Sono ormai da 3-4 anni che mi confronto con questo tipo di pressioni e finora ha funzionato bene e questo mi dà fiducia. È bello inoltre poter vivere il primo grande evento con il pubblico, anche se per me cambia poco concentrandomi sulla gara. L'anno scorso alle Olimpiadi in Cina era ancora più particolare e difficile rispetto ad oggi qui con gli spettatori. Le gare di Cortina mi hanno pure rassicurato sulle condizioni del ginocchio. Certo, ero preoccupato dopo Kitzbühel, non conoscendo l'entità dell'infortunio, ma quando la risonanza magnetica non aveva riscontrato fratture, il sollievo è stato enorme. Ai mondiali di Cortina di 2 anni fa non andò bene, ma non cerco una rivincita, anche se proprio a Cortina nelle ultime 2 gare una piccola rivincita comunque me la sono presa. Sono pronto, in forma e so che il giorno X, come alle Olimpiadi o come ad Adelboden, posso dare il meglio di me. Non sono preoccupato.
Tag X wie bei Olympia wie bei Adelboden ja meine beste Leistung zeigen kann und deshalb macht es mir keine Sorgen.
È un po' diverso affrontare una gara di un mondiale rispetto a una di Coppa del Mondo, perché c'è maggiore interesse. Tuttavia, per il 95% la routine rimane quasi la stessa e credo sia importante per un atleta considerare queste gare come le altre. Per me le classiche sono importanti tanto quanto i mondiali, ma è soggettivo, potrebbe essere diverso per altri, ma penso che come atleta vuoi vincere ogni gara a cui partecipi. Per me a Kitzbühel non ha funzionato, ora sono qui e voglio vincere qui e penso che sia la mentalità di ogni atleta.
Davide Giordano, lo diciamo già da diverso tempo, però di Odermatt stupisce soprattutto la grande tranquillità.
Sì, effettivamente è proprio così, è allo stesso livello delle sue qualità. Lui aveva praticamente ha iniziato in Coppa del Mondo da poco ed è impressionante come lui riesce a gestire questi appuntamenti pre-gara, perché chiaramente chi guarda la tele, chi ci ascolta in radio, ecco, si basa solamente su quel minuto e 20 di Super G o su quel minuto e 40 di discesa, ma ieri siamo stati alla presentazione di questo mondiale da parte di Odermatt e di Meillard. Ecco, Meillard si intuiva comunque che era un po' nervoso, un po' teso, un po' lui magari non risponde sempre alla domanda esattamente, un po' dentro nel suo meccanismo, e invece Odermatt è pazzesco, cioè Odermatt ti guarda negli occhi, è lì a 40 centimetri, ti guarda, ti racconta, ha fatto le interviste per Eurosport, c'erano gli austriaci, c'erano i norvegesi, c'erano gli sloveni, e lui non si tira indietro, ed è questa sicuramente una sua grandissima forza che poi gli permette proprio di arrivare al giorno X, come diceva lui, ad essere pronto. 2 anni fa a Cortina, io me lo ricordo perché gli avevo fatto anch'io, facevo il parterre, e mi aveva detto che era, non si può dire, arrabbiatissimo, insomma, perché aveva sbagliato completamente, e si poteva pensare magari, ah, Odermatt, ok, bravo, fortissimo, talento, però ecco il giorno X non c'è. E invece ha dimostrato con l'oro in gigante alle Olimpiadi e soprattutto anche in Coppa del Mondo, tornando al successo, facendo tornare la Svizzera al successo in gigante con altre grandi classiche, di essere pronto, e quello è secondo me proprio grazie alla sua forza mentale.
Esatto, posso un campione non a caso. Certo.
Una cosa che è un piccolo aneddoto, ieri parlavamo con Tina Mase, la grande campionessa slovena che ora fa la giornalista, fa il nostro stesso lavoro, intervista al nostro fianco gli atleti, e parlando le ho chiesto di Odermatt. Ebbene, c'è una cosa che li accomuna, perché anche lei, come Odermatt, ha un team, quello della sua marca di sci, che la segue in modo quasi esclusivo, la seguiva all'epoca. Odermatt è seguito in modo esclusivo dalla marca, e lei mi faceva capire che per lei però la cosa era un po' diversa, perché comunque andava testato il giorno della gara lo sci, e c'era da parte della marca questa voglia di estendere il gruppo attorno a lei di discesiste per poter migliorare la qualità dello sci da poi dare a Tina Mase. Odermatt non ha questo team collaterale, per così dire, di altri sciatori che provano per lui lo sci, perché lui è capace, è talmente sicuro dei suoi mezzi e della sua forza, che con la sua atleticità, con la sua forza mentale, riesce sempre a dare il massimo con quel paio di sci che gli è stato messo a disposizione. Ecco, da sentirlo dire da una campionessa, ex campionessa come Tina Mase, che ci fa ricordare che ci vuole anche altro, non solo la tecnica e la forza, bisogna essere anche completi come Odermatt è, ed è anche capace di andare da solo a fare le gare, perché è comunque uno sport sì individuale, ma di grande gruppo attorno all'atleta.
Odermatt, trascinatore della selezione maschile, trascinatrice della squadra femminile, Lara Gut-Behrami, che conquistò le prime medaglie ridate in Val d'Isère nel 2009, e che quindi il ritorno in Francia potrebbe rappresentare una sorta di cerchio che si chiude. All'epoca, quale responsabile comunicazione del team Gut, c'era Roberto Mazza, attuale direttore del capo di Castello Sport della città di Lugano. Noi lo abbiamo sentito nel pomeriggio, ma il prossimo contributo parte innanzitutto dalle parole di Lara Gut-Behrami sul ritorno in Francia, seguito poi dai suoni di quell'argento in discesa conquistato in Val d'Isère.
Sono contenta di ritornare, sì, nella Valle Accanto, ma dove ho vissuto i miei primi mondiali. Allora li ho vissuti in modo molto turbolento, li ricordo come qualcosa di molto molto bello. È la prima volta che ritorno alla stessa nazione dove già ho fatto i mondiali, e quello sì mi dà una buona sensazione.
Lara Gut, che è pronta ad affrontare la sua discesa mondiale. Secondo rilevamento cronometrico, 8 decimi di vantaggio con il Lara Gut, 1:29, 1:30, 1:30 e 83, 1:54 di vantaggio per Lara Gut nei confronti di tutte le altre.
Da Val d'Isère a Courchevel potrebbe effettivamente chiudersi un cerchio di una carriera strepitosa, iniziata con quelle exploit ormai tanti anni fa, ed oggi senza dover più dimostrare fondamentalmente nulla a nessuno dopo anche i successi olimpici. Ecco, sarebbe evidentemente il culmine di una strepitosa carriera. Fui avvicinato da Pauli Gut qualche mese dopo, quindi a stagione terminata, e ricordo che nel primo colloquio con Pauli si discuteva proprio di quello, cioè Lara ha vinto una medaglia Italia fondamentalmente ci è arrivato addosso una valanga di richieste da parte di media, sponsor, quindi l'area è andata al centro dell'attenzione del Circo Bianco e avevano assolutamente necessità di qualcuno che potesse, ecco così, accompagnarli in quell'inizio di carriera, e così è stato. Quindi io mi sono avvicinato a lei proprio quel momento lì. Lei era una teenager, evidentemente poi la carriera si è allungata e tanto e con tanti successi, ma lì è stato veramente l'inizio. Quindi oggi probabilmente si chiude anche fisicamente in Francia quel cerchio.
Roberto Mazza, tu hai conosciuto dunque una Lara Gut teenager già vincente, però ti aspettavi di ritrovarla altrettanto vincente dopo molti anni? È riuscita a rimanere ad altissimi livelli per tanto tanto tempo, te lo aspettavi?
Ti dico la verità, sì, perché già da ragazzina, possiamo dire così, aveva un carattere incredibile, una forza d'animo enorme davanti anche tutte le difficoltà. Poi si è visto nella carriera, insomma, tra un infortunio e un altro, dove fondamentalmente tutti l'avevano più o meno condannata a una fine, è sempre risorta. Perché ti dico, io ho visto tanti atleti questi anni, insomma, di carriera, comunque vicino al mondo dello sport, ma la determinazione, la forza di carattere ed evidentemente anche il talento di Lara l'ho visto veramente in pochi sportivi. La pelle di Lara è una pelle di campionessa, quindi senza ombra di dubbio ero convinto che sarebbe arrivata a fare una carriera di questo tipo, e l'ha dimostrato. Oggi la maturità, l'età è cambiata, è diventata donna, si è sposata, quindi ci sono evidentemente altri valori in campo, ma ribadisco, il fil rouge, la costanza, la sua caparbietà, la sua classe, permettimi di dirlo, sono lì a dimostrare che nonostante tutto Lara è ancora qui, e speriamo che nei prossimi giorni ci dia ulteriori soddisfazioni.
Lo chiediamo anche ai nostri inviati. Allora, David Giordano, è un cerchio che si chiude per la ticinese, oppure c'è ancora speranza? Insomma, ce lo auguriamo di rivederla ancora anche tra due anni ai prossimi mondiali.
Ma no, speriamo che non sia ci si chiuda il cerchio proprio qui a Méribel et Courchevel. Speriamo, dai, ci sono ancora dei mondiali, appunto a Crans-Montana nel 2027, chissà, avrà più o meno 35 anni forse, quindi chissà, è tutto aperto. Lei chiaramente l'abbiamo iniziata a conoscere, non dice niente perché fa un po' parte della sua sfera privata, però è chiaro che Lara è quella ragazza che oggi, se è allo 75% delle sue qualità, non solo è la prima ancora delle elvetiche in tante discipline, ma chiude tranquillamente nelle prime 10. Cioè, lei sta vivendo questa seconda giovinezza. Diceva bene Roberto a ricordare gli infortuni, ne ha avuti due molto seri, dopo quel 2009 dove vinse i due argenti in combinata e non so più se in discesa in Super G dietro alla Von, poi si fece male l'anno dopo, non andò alle Olimpiadi, e poi l'ha crociato a St. Moritz dove ha fatto veramente fatica, e lì ha dimostrato di avere le qualità sia fisiche, comunque mentali e tecniche, che quelle chiaramente con un infortunio non si perdono. Però ecco, Lara ha 31 anni, dipenderà poi da lei, ne discutevamo proprio in un nuovo via, perché fa sorridere, perché è la domanda che ci pongono tutti, quasi tutti i colleghi romandi o tedeschi, insomma svizzero-tedeschi, ci chiedono: ma sono gli ultimi, fino a quando va avanti? Ecco, io direi che più di pensare quello che sarà domani, godiamocela adesso. Sicuramente sarà una delle protagoniste di questo mondiale.
Stiamo per chiudere la prima parte di tempi supplementari, ma c'è ancora spazio per una considerazione, una domanda che giriamo ai nostri due inviati. Fate bim bum bam per chi deve rispondere. Se la nostra nazionale, si può dire, stia vivendo un periodo davvero molto florido e positivo, non si può dire altrimenti della forse maggior concorrente, ovvero l'Austria. In Coppa del Mondo è staccata di 2000 punti, c'è una sorta di crisi in seno alla nazionale austriaca, nonostante oggi, ricordiamo, abbia raggiunto il bronzo in combinata femminile.
Allora, parto proprio dal bronzo di oggi. È stato vissuto nel parterre dove ero io per le interviste, dove eravamo noi per le interviste, è stato vissuto come una medaglia d'oro dai giornalisti e dagli addetti ai lavori austriaci. Sì, c'è una crisi di risultati nella squadra austriaca, ne avevamo parlato recentemente nella tappa di Coppa del Mondo a Sant'Anton con Alessandra Meisnitzer, che anche un'ex campionessa pluridecorata, ci parlava proprio di una situazione in cui sono stati cambiati i vertici, i tecnici della nazionale, c'è un vuoto generazionale e questo è vissuto molto molto male a livello soprattutto di tifoseria. Diverso il discorso invece per la nazionale maschile, lì qualche risultato arriva, non a livello dello squadrone come viene chiamato in Austria quello svizzero, lo squadrone, e soprattutto ci invidiano il grande Marco Odermatt.
Eh beh, ma ce l'avevano Marco Odermatt gli austriaci, non dimentichiamoci che a un certo punto avevano Marcel Hirscher e Anna Fenninger, poi diventata Veit, che forse anche lì un po' ha nascosto, perché c'erano loro due, poi qualcuno c'era, ma loro hanno vissuto i Reich, Hermann Mayer, insomma, se paragoniamo l'Austria a quello che è stata negli ultimi 20 anni, decisamente è in crisi, tanto che Giordano diceva della squadra maschile, sì, c'è Krichmayr che sta andando forte, c'è stata Matthias Mayer che prima di un Super G proprio ha detto adesso basta, poi alla fine a quanto pare qualche giorno fa ha detto ma magari torno, ha parlato col presidente della federazione, è chiaro che si aggrappano addirittura a Matthias Mayer, segno che sono in difficoltà e come diceva bene Giordano, oggi sono andati tutti sul podio per questo bronzo di Riccardo Haase, che non era mai andata sul podio neanche in Coppa del Mondo. Certo che la strada è ancora lunga, ma hanno le qualità per, vedi un Feller, vedi uno Schwarz, insomma per rendere la vita difficile anche a noi svizzeri, insomma.
Allora, grazie. E aggiungo ancora un'ultima cosa riguardo l'Austria, che in una recente intervista un noto presentatore TV ha detto di Odermatt che è austriaco di fatto, perché nel suo team lo fanno un po' loro il successo di Oder, perché nel suo team ci sono, se non sbaglio, ben 4 austriaci tra preparatori tecnici e fisici, dunque ci giocano su questa vicinanza di Odermatt all'Austria, insomma ci invidiano molto, come dicevo in precedenza.
Assolutamente, assolutamente, grazie ai nostri inviati David Conti e Giordano De Lucia, che non mancheranno di aggiornarci e di coprire tutte le edizioni di Rete Uno Sport, radiogiornali, notiziari, insomma sarete un po' ovunque, chiaramente anche domani con la combinata maschile. Grazie David, grazie Giordano, buon lavoro.
Buonasera. A tutti.
Adesso, prima della seconda parte dedicata al tennis, ci ascoltiamo un brano musicale, i REM con It's the End of the World As We Know It.
Dalle ambizioni svizzere nello sci, dalla prima parte al tennis. A metà settembre la Svizzera parteciperà dunque per la prima volta da quando è stata introdotta la nuova formula alle finali della Coppa Davis, grazie al successo storico contro la Germania dello scorso fine settimana. Prima di introdurre il nostro ospite in studio, ascoltiamo l'allenatore Severin Lüthi.
Malgrado le due sconfitte alla fine, fortunatamente abbiamo vinto ai punti. L'ultima volta che abbiamo giocato contro i tedeschi credo sia stato nel 1996, ma in quel contesto la sfida non era cruciale come quella che invece siamo riusciti a vincere questo fine settimana. Sappiamo che hanno sempre una buona squadra e sì, sono davvero felice per la nostra di squadra perché ha lavorato duramente, hanno fatto tutti buoni progressi e hanno lavorato bene non solo questo fine settimana, ma tutto l'anno facendo dei sacrifici. Penso che sarebbe potuto andare anche diversamente, anche perché contro Zverev Hüsler non era certamente il favorito e la sfida avrebbe potuto chiudersi lì. Devo dire che anche Stan forse non ha giocato un match spettacolare, ma è solo merito suo se è rimasto in partita e ha girato la sfida a suo favore. È stato un match combattuto. Ripeto, contro Altmaier avrebbe potuto andare in entrambi i modi. Non stiamo ancora pensando alle finali di Davis, so che è sempre un po' noioso dare risposte di questo tipo, ma ci siamo concentrati sul fine settimana e non abbiamo pensato a cosa sarebbe successo, a dove sarebbe stato e a tutto il resto. Penso che ora bisogna semplicemente godersi il momento, cosa mai facile nel tennis.
In studio con noi, colui che ha commentato il successo elvetico, Ivan Zipilli, buonasera.
Buonasera a voi.
Ivan, una vittoria che ti stupisce, quella della Svizzera sulla Germania, anche per come è arrivata?
Allora, io credo che si debba comunque fare una valutazione, se al di là del fatto che sia stata una bella vittoria, è bello che la Svizzera possa andare con una squadra giovane, anche se evidentemente c'era Wawrinka, che era il veterano, quelle che sono in sostanza le semifinali di Davis, i gruppi di settembre, poi c'è proprio l'eliminazione delle ultime a novembre. C'è però da dire che la Germania aveva un Alexander Zverev che sta rientrando dopo mesi dal grave infortunio alla caviglia, e lo si è visto nella partita con Hüsler. Comunque non era un grande Zverev, però c'è da dire una cosa. Hüsler in particolare è ormai un giocatore di livello internazionale, entrerà sicuramente fra i 50 continuando così, o anche di più, potrebbe anche entrare addirittura...
Oggi è entrato.
Ecco, esatto. Potrebbe entrare addirittura in quella trentina di giocatori che cominciano i grandi slam da teste di serie, non gli manca tanto. E con Zverev ha dimostrato di avere un tennis molto ispirato, ormai è un anno che gioca a questi livelli, è maturato un po' tardi, ma è maturato molto bene. Quindi lui in particolare, al di là dei giovani. E poi c'è stato l'acuto di Wawrinka, che è stato un acuto che ci voleva alla quinta, altrimenti avrebbe giocato tre partite con tre sconfitte, una singolare, una in doppio e l'ultima decisiva. Però bisogna dire la verità, l'uomo forte di questi due giorni è stato Hüsler, e Wawrinka ha fatto il suo vincendo l'ultima partita.
Ma appunto,
che è stato bello, ovviamente, per
esatto,
Stan e per tutti.
37 anni, un successo il suo che, insomma, significa che può dare ancora qualcosa all'interno del circuito, ovvero che qui era Coppa Davis.
Allora, quando a Basilea dell'anno scorso Wawrinka giocò un ottimo torneo, perdendo poi da Bautista Agut ai quarti di finale, in una partita in cui Bautista Agut giocò benissimo, ci fu proprio l'impressione di dire: ecco, Wawrinka ha deciso di proseguire con anche il ritorno di Norman in assistenza tecnica, perché sente di poter dare ancora parecchio. Quindi ci aspettavamo un 2023 che partisse così. Come l'abbiamo visto in Australia, invece, primo turno battuto da Molkan, appesantito fisicamente, proprio anche visivamente, cosa che qui era già un po' rientrata in questa partita di Davis, sembrava invece propendere ancora per uno Stan che non riuscisse più a arrivare al suo massimo livello. Il massimo livello non lo raggiunge più, perché massimo livello di Stan vuol dire massimo livello del tennis internazionale. Però lo abbiamo visto, la cosa buona è che ha vinto la terza partita in due giorni, dopo aver comunque giocato il doppio un paio di ore prima. Questo vuol dire, e ha vinto al terzo set la partita decisiva, questo vuol dire che aveva il fondo, le energie e ancora, diciamo, l'agilità muscolare per. Saranno 38 quest'anno. Sarebbe davvero bello vederlo ancora protagonista in un grande torneo. Però onestamente, di fronte ad avversari veri, cioè top 20 in un secondo o terzo turno, è difficile.
L'hai detto, l'hai citato, Marc-Andrea Hüsler è entrato proprio oggi appunto nei 50, ha vinto entrambi i singolari ed è stato sorprendente vedere questo suo potenziale. Forse questo, Ivan, ci insegna che non per tutti la, tra virgolette, primavera non fiorisce a 17-18 anni, come magari per Stryker, Riedi o stesso Roger Federer, può arrivare anche a 26 anni.
Sì, e poi, per esempio, parlando di Roger Federer, se ci ricordiamo bene, Andy Roddick e lo stesso Hewitt erano più precoci di lui e sono diventati numero uno prima di lui, Roddick, e poi dopo, purtroppo per Roddick, la festa è finita molto presto. Però lo stesso Federer è maturato velocemente, chiaramente, ma non a 18 anni come lo stesso Zverev, come Alcaraz, come Nadal. Lo stesso Djokovic ci ha messo un po', ha vinto il primo slam che aveva 21 anni, poi per un paio d'anni ha continuato a perdere partite importanti contro i due grandi e poi ha cominciato a macinare. Hüsler è arrivato un po' dopo, ma Wawrinka, se pensiamo a Wawrinka, si è sempre detto un grande talento, ma i grandissimi successi li ha ottenuti a partire dal 2014 in poi, quindi vuol dire a quasi 30 anni. E quindi io credo che Hüsler ha anche una bella personalità, perché anche nel torneo che ha vinto l'anno scorso a Sofia, battendo Rune in finale, giocò una grande finale contro Rune, che è un ottimo giocatore, giovanissimo, lui sì, super precoce, molto agonista, e Hüsler vinse alla grande quella finale. Secondo me è un ragazzo che ha anche una bella forza mentale quando conta, lo si è visto anche in questi incontri di Davis.
Sì, sì, assolutamente. Se quella contro la Germania è stata una vittoria che si poteva aspettare, lo abbiamo chiesto anche all'esperto di tennis Marco Keller, sentiamo la sua risposta.
No, soprattutto non dopo la terza partita, il doppio perso, 1-2 per i tedeschi, e la partita tra il campione olimpico Zverev e Hüsler da seguire. In quel momento probabilmente nessuno svizzero si aspettava una vittoria finale, però Hüsler poi ha fatto davvero una bella partita, ha riportato sul 2-2 e da quel momento lì ci si poteva aspettare la vittoria, che alla fine Wawrinka ha tirato fuori.
A proposito di Stan, una vittoria che può avergli fatto bene anche in ottica resto della stagione, anche per lanciarlo nella stagione sua personale?
Beh, assolutamente, perché lui, dopo tutti questi anni adesso con problemi, c'ha proprio bisogno di vittoria, di cose che gli riportano quella fiducia che nel tennis comunque conta così tanto. Verso la fine dell'anno scorso, battendo soprattutto Ruud a Basilea, ha già avuto dei bei segni, però adesso ho bisogno che altre vittorie seguano, e una vittoria così per la nazione, una partita decisiva, vincere o perdere proprio tutto, può avere dei effetti molto positivi per lui, sì.
Lui è citato in precedenza, ha stupito un po' tutti, Marc-André Hüsler, un po' per il suo periodo di forma, un po' perché è riuscito appunto a battere Alexander Zverev. Ti stupisce non solo questa sua prestazione nella Coppa Davis, ma un po' il suo percorso di crescita?
A un certo punto mi stupisce un po' sì, perché durante anni non era proprio riuscito a fare passo ulteriore, già con il suo tennis, col servizio, anche col tennis offensivo da mancino, soprattutto sulle superfici veloci e anche in altitudine, può fare male a tanti giocatori, ma non era mai riuscito davvero a esprimersi con continuità. Adesso negli ultimi mesi le cose stanno andando molto meglio per lui e sì, battere Zverev in Germania in una partita così non è evidente, anche se Zverev non è ancora quello prima della sua ferita.
Stricker invece, come lo vedi, si è un po' forse fermato. Ci sono grandi aspettative su di lui, c'erano, ci sono, comunque ha ancora 20 anni, non dimentichiamolo. Però ecco, c'eravamo forse illusi potesse fare di più o comunque ricalcare un po' le orme del giovane Roger Federer, o va ancora aspettato, gli va ancora dato del tempo?
Sì, va ancora aspettato del tempo. Prima io vorrei dire qua che fare i paragoni con Roger Federer per me è difficile per tutti, anche per lui, e per lui bisogna anche vedere che soprattutto dopo la finale vinta a Roland Garros contro Leandro Rieti, che io metterei su un po' lo stesso livello, tutti parlavano da un momento all'altro solo di Stricker, però questi due anche erano sempre sui juniores, vinceva sempre Rieti quasi, però in quella partita lì ha vinto Stricker, però da lì non poteva cambiare tutto. Adesso si è visto anche sul Challenger di Lugano, per esempio, prima ha andato molto bene Stricker, adesso l'anno scorso era il turno di Rieti, poi il tennis maschile su alto livello è così duro che non si può pretendere che si fa una passeggiata. Adesso ultimamente Stricker ha avuto un pochino più problemi, però non si può dire che si è fermato, anche perché ci sono tantissimi avversari di alto livello che anche molto più sperimentati. Per me tutti e due per il momento stanno facendo bene, adesso si vedrà se possono confermare.
Ma magari anche, adesso non so, provo a indagare un po' nelle tue conoscenze di esperto, Marco Keller, ma esiste forse, al di là degli ottimi Leandro Rieti e Dominic Stricker, qualcuno che veramente, penso magari soprattutto oltre Gottardo, che magari conosci meglio l'ambiente, è qualcuno che si sta davvero aspettando, che ha anche solo 11-12 anni e che lo si è già individuato come un talento fuori dal comune?
Beh, un talento molto grande. Secondo me ci sono due, c'è uno che si chiama Nicola Diosi, c'è l'altro Flynn Thomas, che stanno salendo le graduatorie dei juniores, però lì ci sono tantissime cose che all'età di 13, 14, 15 anni, che è ancora troppo presto a dirlo. Hanno fatto vedere anche gli esempi di sia Federer ma anche di Wawrinka, che a un certo punto non si qualificava nemmeno per i campionati regionali e che poi ha fatto il grandissimo salto, che è troppo presto per parlare così di talenti o di punti o di blue chips, per esempio, di cose che saranno di sicuro. Delle volte ci vuole una vittoria o due, però partite come anche questa di Hüsler possono dare un slancio a un atleta a qualunque età.
Il collega del Tagesanzeiger, Marco Keller, che ha appunto menzionato qualche giovanissimo, lo ricontatteremo tra qualche anno per insomma vedere se ci aveva visto giusto.
Svizzera che parteciperà alla fase finale della Coppa Davis, abbiamo detto e ridetto, che presenta questo nuovo formato. Ivan, l'hai già in parte un po' spiegato prima, ma diamo magari un quadro proprio generale di questa nuova forma, se è conosciuta evidentemente, per chi non ha ancora ben capito dove, come, quando, chi si giocherà questo trofeo.
Sì, c'è la fase a gironi che ricoinvolge ancora 16 squadre e poi ci saranno le migliori di ogni girone che giocheranno la fase playoff a novembre. Nuova formula che però dura da poco tempo, da quando era entrato il gruppo Cosmos di Piquet, con una vagonata di miliardi che volevano garantire per un periodo di anni e che ora non garantiranno più, perché il gruppo Cosmos si è fatto da parte. Ma era abbastanza evidente che sarebbe stato così, perché era un progetto faraonico basato in sostanza abbastanza sul nulla, perché la Coppa Davis diventava l'ultima competizione dell'anno, e coinvolge in questo formato almeno 4 nazioni. A settembre coinvolge 16 nazioni. Il calendario tennistico è strapieno. Lo stesso Zverev, che ha giocato in questo caso, quando fu pubblicizzata la nuova formula, disse: questa formula a me non piace, io a novembre non andrò mai a giocare a fine stagione, quando aspettiamo solo di avere il mese di pausa, una competizione. Diverso è quando magari una volta in 13 anni la Germania si qualifica nel vecchio sistema della Davis per l'atto finale della Coppa Davis, magari contro la Francia, si gioca a Monaco di Baviera, quei 3 giorni diventano un evento che c'è quell'anno e non c'è per altri 7 anni, allora in quel caso l'Alexander Zverev di turno dice: beh, in questo caso ci sarò. Mentre sapere che è un appuntamento che magari molto spesso ci sarà a fine novembre, oltretutto perdendo il grande appeal che ha sempre avuto la Coppa Davis, che nel formato venerdì, sabato, domenica, con partite 5 set, senza tiebreak finale, con il doppio al sabato, nel 2022, dei tempi molto più ristretti televisivi, eccetera, forse è esagerato. Ma la formula attuale, che prevede 2 giorni con 2 singolari, un doppio, 2 singolari ai 3 set, potrebbe essere la formula futura, con il vecchio sistema però, con gli scontri squadra contro squadra, e si arriva fino a una finale squadra contro squadra, perché giocando in casa di qualcuno, perché è una cosa molto più appassionante. Ci ricordiamo i 15.000 che c'erano a Ginevra a vedere la Svizzera, adesso ti ritrovi a Madrid con le finali in un luogo per così dire neutro, in cui infatti c'erano grossissimi problemi di frequentazione di pubblico e quindi grossi buchi finanziari. Allora, da un lato, da un certo punto di vista, è anche un bene che questo, lo sport è business ormai, indissolubile, però è anche un bene che per una volta un faraonico progetto di iperbusiness, che in sostanza andava contro quella che è una storia invece tradizionale che dura più da 100 anni della Coppa Davis nel tennis, abbia fallito. Adesso però non è dato sapere quale sia la formula dell'anno prossimo. Quest'anno si va avanti così, l'anno prossimo bisognerà vedere che formula verrà trovata. Sarebbe bello nel giro di poco tempo tornare alla vecchia formula, magari nel formato un po' più light.
Allora, grazie Ivan Zippilli per aver partecipato, anche tu super esperto chiaramente.
Grazie a voi,
non volevo mancarti di rispetto, assolutamente. Si chiude qui allora questa puntata dei Tempi Supplementari, l'appuntamento è tra 7 giorni. Buona serata.
Tempi Supplementari.
Tempi supplementari.